24 mattino.
Lauricella, sedalo, sedalo che sta impazzendo.
La risposta è no.
Oltretutto, dal ragionamento di Conte sembrerebbe che la NATO rischia di aggredire la Russia. La NATO non aggredirà mai la Russia. La Russia non rischia nessuna aggressione da parte né della NATO né di nessun altro. Quindi questa sicurezza dei confini è una buforussia, è una buffonata, è un pretesto. Perché mai uno deve aver paura della NATO, se non che ti impedisce di invadere, ma non ti invaderà mai.
Diamo un'esperienza giustamente di voto alle persone non binarie o binarie o quello che è, facciamo un'unica fila per dargli la possibilità di votare, poi dopo non diamo la possibilità di votare agli studenti fuori sede, che sono veramente un numero notevole, senza voler screditare il numero di persone che si potrebbero sentire a disagio in una fila.
Scusate, ma elettore in transizione sessuale, finché è in transizione rimane nella coda del genere di partenza, quando ha finito la transizione va nella coda del genere d'arrivo. E che problema c'è?
Che scemenze. No, allora guardate, mettiamola così. Allora, le due cose non sono collegate. Al secondo ascoltatore dico, le due cose non sono collegate. Sulla questione del fatto che gli studenti, i fuorisede, le persone in condizioni di. Che hanno dei problemi di movimento, tanto per dare un'idea. Tutto quello che possiamo considerare astensionismo involontario è un conto, ne abbiamo parlato tra l'altro ieri, vi raccomando il podcast, abbiamo intervistato una ricercatrice dell'Istat che ha realizzato insieme ad altri un libro bianco appunto su quello che possiamo considerare l'astensionismo involontario, per esempio gli anziani nelle RSA, gli anziani da soli che hanno dei problemi di mobilità, i fuorisede e via dicendo. E ci sono dei numeri molto forti e molto interessanti e che ci dicono bisognerebbe spingere per un metodo diverso di voto, e la questione delle file è un'altra. E sulla questione delle file, secondo me, ai seggi il ragionamento è proprio, mi viene da dire, completamente diverso. Ma è possibile che stiamo ancora ad una legge del 45 che fa sì che ci siano file distinte tra uomini e donne al seggio perché il Ministero dell'Interno non è capace a fare un'operazione tutto sommato piuttosto semplice? Cioè hai i dati di tutti i cittadini, gli assegni un codice o colleghi il dato al codice fiscale, al numero di carta d'identità, non lo so, una qualsiasi cosa, e fai fare una fila unica, perché guardate che è una cosa burocratico-amministrativa, quindi basterebbe intervenire a monte e quindi poi si evita anche questa discussione che, ripeto, ha poco senso, ma proprio perché, allora, se queste persone si sentono a disagio nel andare per esempio in una fila nella quale c'è scritto donne e invece stanno facendo la transizione e nati biologicamente donne stanno diventando uomini, non vedo quale sia il problema a metterli in una fila comune, eccetera, eccetera. Cioè, capite che è proprio sbagliata di base la cosa. No, poi magari sbaglio io, invece no, invece c'è ancora chi in nome della tradizione vuole le file separate. Dai, non siamo ridicoli, va. Allora, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 7 giugno alle 7:23 minuti e 30 secondi. Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Voi, se vorrete, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Questa è la parte, come sapete, dedicata alla rassegna stampa, alle aperture dei giornali di oggi. Molti aprono sulla Banca Centrale Europea. Primo taglio dei tassi al 2019, scrive il Sole 24 Ore, Lagarde mani libere sulle mosse future. A centro pagina del Sole 24 Ore una foto di macchine di robot, robot per la produzione, robot per la manifattura. L'Italia dei robot, prima in Europa ma non nell'auto. E poi dati dell'Istat sulla crescita debole nel 2024-2025, l'inflazione in lenta risalita. Corriere della Sera, anche sulla BCE, taglio dei tassi dopo 5 anni, giù i tassi, ecco cosa cambia. L'apertura del giornale: la BCE taglia i tassi, prestiti meno cari. L'apertura del quotidiano nazionale, le carte dell'Europa, e l'apertura di Avvenire ancora su questo, ovviamente collegato alle, parzialmente alle elezioni europee. Tra un attimo arriveremo poi alla lettura di questa mossa della BCE, tra poco apriremo in realtà proprio con la campagna elettorale. Ci sono 3 o 4 elementi molto, mi pare, molto interessante in vista delle giornate di sabato e di domenica. Attacco terroristico di Israele a una scuola dell'ONU e strage, è l'apertura dell'Unità, dedicata dunque al Medio Oriente, così come è dedicata al Medio Oriente l'apertura del Manifesto, che adesso vi vado a ripescare perché mi è andato in fondo, però come sapete qua si cerca di mettere un po' di ordine nelle aperture. Nel mucchio è l'apertura del Manifesto, dedicato proprio alla strage di ieri. Sulla questione della Russia, sull'Ucraina e anche sulla giornata di ieri, la celebrazione dello sbarco. Aiutami Carmelo, quale sbarco, quale sbarco si è celebrato ieri?
Si celebrano oggi gli 80 anni del D-Day, lo sbarco degli alleati in Lombardia, l'inizio della liberazione dell'Europa.
Una giornata storica, importantissima, sì, perché 80 anni fa, proprio il 6 giugno 1944, 156.000 uomini sbarcavano in Lombardia. Oggi si festeggia.
Titola Repubblica: Kiev, la nostra Lombardia. No, non è vero. Kiev, la nostra Normandia, è il titolo del quotidiano La Repubblica. Il nemico è lui, è l'apertura del Riformista, con una foto di Vladimir Putin. Votate per chi volete, magari evitate i molti agenti di Putin in Italia, anche se restano poche opzioni. Sanità, scontro Meloni Schlein, l'apertura della Stampa. Voto, l'ombra dell'astensione, è il titolo invece del Messaggero. Meloni, le televendite dell'impar condicio, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Parla da sola dopo lo show al TG La 7, chiusura da Vespa. Su Rai 1 esaurisce gli annunci di fine campagna elettorale. Meloni risponda su sanità e salari, dal governo distrazione di massa, l'apertura di Domani. Mentre Libero si dedica a Ilaria Salis, la comunista Salis abusiva e morosa, la candidata AVS ha occupato un alloggio popolare a Milano nel 2008, da allora non ha mai pagato, accumulando 90.000 euro di debito. Così la sinistra caccia i migranti, è l'apertura del quotidiano La Verità, che nota una cosa, diciamo, poco notata direi da tutti i giornali italiani, mentre invece per esempio un richiamo in prima sul Financial Times, che lo segnala come un grande cambiamento. E che cosa succede? Il cancelliere socialista Scholz, poi ne scrive il direttore Maurizio Belpietro, li espelle verso paesi non sicuri. Che cosa vuol dire? Che quelli che sono entrati anche come rifugiati, per esempio i siriani, che commettono crimini in Germania, verranno rimandati nel loro paese. Questo l'annuncio. Vabbè, iniziamo dalla campagna elettorale, iniziamo da questa vicenda della Salis, che Libero mette addirittura in apertura e il giornale mette a pagina 6, pezzo di Chiara Campo. Salis non paga 90.000 euro di debito. Questi, per darvi un paio di scampoli di campagna elettorale, due cose diverse di come poi, no, tutto si fondi su cose molto molto italiane, se volete anche un po' piccole. Comunque, scrive Chiara Campo che l'occupante abusiva di un alloggio popolare di proprietà Aler, l'azienda di edilizia residenziale pubblica che gestisce il patrimonio della regione Lombardia, in via Borsi 14, zona Naviglia, Milano, almeno dal 24 novembre 2008, fosse la stessa Ilaria Salis, arrestata in Ungheria nel 2023 con l'accusa di aver partecipato all'aggressione di alcuni neonazisti da un paio di settimane ai domiciliari, non ci sono dubbi. Secondo piano, superficie circa 40 metri quadri. La maestra candidata in Europa ha lasciato un conto aperto con Aler, accumulato almeno dalla fine del 2008, un debito che si aggira intorno ai 90.000 euro per un'occupazione abusiva forse fatta con alcuni dei suoi compagni anarchici. Questo è il racconto, questo però lo dico così ai colleghi del giornale di Libero, questo però non cambierà le carte in tavola, perché c'è tutto un pezzo di mondo che probabilmente è disposto a votarla anche per questo, cioè la considera probabilmente un'occupazione giusta, quindi così è, cioè, Salis è stata candidata proprio per le sue posizioni, che contengono anche pezzi di quelle cose là, pezzi di quei comportamenti là. Quindi non credo che possa smuovere moltissimo, perché no, l'attrazione, mi viene da dire, del voto aperte virgolette borghese, chiuse virgolette, se consentite, non è che sia molto forte nei confronti di Ilaria Salis. E un'altra vicenda invece a destra, che allora oggi questa storia farà, ve lo dico subito, parecchio rumore. Ero molto indeciso se darvene conto, perché si tratta di chat WhatsApp private che non contengono apparentemente alcuna ipotesi di reato, almeno a leggerle, che riguardano il portavoce del ministro delle politiche agricole Lollobrigida. E però guardate, oggi le troverete dappertutto, ok? Quindi ne diamo conto con tutte le perplessità che ci sono in merito al fatto che arrivino a un giornale, nella fattispecie Repubblica, ne scrive Giuseppe Scarpa, appunto delle conversazioni private che contengono delle cose, direi, molto più che discutibili. C'è dell'antisemitismo spiccio, c'è del... cosa c'è ancora? Ci sono i riti pagani addirittura, c'è una sorta di celebrazione dei terroristi neri. In delle chat di Paolo Signorelli, il portavoce di Lollobrigida, con Diabolik, il capo tifoso della Lazio che era stato ucciso nel 2019. E quindi questo è contenuto in un fascicolo ed entra in questa chat, e sono chat dove emerge: mica è colpa nostra se i romanisti sono ebrei, dice Diabolik in un vocale. Tutti ebrei, rincara Signorelli, mortacci loro e degli ebrei, scrive, così, questa ve le leggo così come sono. E poi, quando viene a sapere che Elvis è stato assolto dall'accusa di omicidio, Elvis Dempsey, uno di questo giro qua, nell'inchiesta che cerca di far luce sulla guerra per lo spaccio che sta insanguinando Velletri, chiede conferma a Piscitelli: ma hanno assolto Elvis, fantastico, dai. E poi ci sono conversazioni sui terroristi neri, cioè un matrimonio pagano sul Monte Soratta. La storia di un matrimonio pagano, è così, una storia sul matrimonio pagano sul Monte Soratte. Ora, ripeto, quello che leggiamo in queste chat è ampiamente discutibile, ma vi chiedo una piccola riflessione. Immaginate che cosa vi scrivete voi con i vostri amici nelle chat di famiglia, quelle battute che fate, tutto il politicamente scorretto che mettete nelle conversazioni private, e immaginatelo spiattellato sui giornali. Poi che qua, come dire, si è in presenza di una, come dire, di un abbastanza fascio, è evidente, però questo non cambia nulla, mi pare di poter dire. Vabbè, veniamo alle cose serie della campagna, un po' più serie della campagna elettorale, ma con una puntata sui giovani e sull'astensionismo, ma dopo la pausa.
24 mattino.
Sono sbarcati dai navigli e sono andati al bar. Quanti soldi hanno preso quelli dai bar? 156.000 persone.
Eh sì, decisamente, va bene. Due piccole note. Allora, dice un ascoltatore, queste persone sono personaggi pubblici che ci governano, la loro trasparenza è necessaria, doverosa. Innanzitutto questo non vuol dire pubblicare chat private, primo punto. Secondo punto, questo non governa niente, nel senso che è la persona che gestisce i rapporti con la stampa del ministro delle politiche agricole, o come si chiama, la sovranità alimentare, quella roba là, e quindi non è che governa cose particolari, e questo è un punto. Secondo punto, l'ascoltatore che dice spiattellare i fatti anch'essi da accertare sull'asserita occupazione di un immobile da parte di Ilaria Salis, dice, equivale in sostanza, dice questo ascoltatore. Guardi, sono abbastanza d'accordo, nel senso che non a caso abbiamo messo a inizio di rassegna stampa questi due casi, perché sono due casi preelettorali che ovviamente hanno un impatto e, come dire, sono quelle cosine che arrivano ai giornali non si sa come, non si sa in che modo, non si sa come circolano, eccetera eccetera, e arrivano ai giornali preelettoralmente. Comunque, questo è, e questo avete. Prima ancora di andare più specificatamente alle elezioni e al voto, vi sottopongo questa pagina, perché poi parleremo anche di giovani e di voto, queste pagine 8 e 9 del Fatto Quotidiano, con Virginia della Sala, che ci racconta, inizia questo titolo, inizia la Spagna, sui social solo dai 16 anni in su. Ricomincia il dibattito, l'ultima dalla Spagna. Martedì il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo disegno di legge che tra ordini restrittivi virtuali per i criminali e screening sanitari per i disturbi emotivi prevede l'innalzamento dell'età per l'apertura degli account sui social media. Sono in gioco la salute, il benessere e la sicurezza dei nostri figli, così come la tranquillità delle nostre famiglie, ha detto il ministro della giustizia Felix Bolaños, presentando la proposta in una conferenza stampa post riunione del Consiglio dei Ministri. Un'autentica, parlano di un'autentica epidemia di pornografia rivolta ai minori. Il 25% dei bambini di età pari o inferiore a 12 anni e il 50% di quelli di età pari o inferiore a 15 anni sono stati esposti a pornografia online. I social media c'entrano molto relativamente, mi pare di poter dire, eh? Basta mettere un parental control, esiste, cioè si può fare, tanto che mentre la garante dell'infanzia e dell'adolescenza Carla Garatti dice il senso di questa legge non è vietare l'accesso a internet ma responsabilizzare ragazzi e adulti a una navigazione sicura, e dice che vietare i social sarebbe qualcosa fuori dal tempo. C'è un disegno di legge che riguarda specificatamente la pornografia. L'opinione più lucida mi pare quella, per carità un giudizio personale ovvio, dello psicologo Paolo Crepè, che intervistato sempre da Virginia della Sala dice questo: a questa età i ragazzi sono ormai oltre, hanno iniziato a far sesso a 13 anni, a 16 sono già stanchi. Abbiamo voluto cambiare tutto, dalla biologia alle relazioni ai sentimenti. Fare un discorso sull'età diventa quindi imbarazzante per definizione. È un'iniziativa di facciata, è un modo per sollazzare la borghesia. Non si può ragionare solo di social network, e se lo si vuole fare allora bisogna andare oltre. Cioè, se è pericoloso per i ragazzi, lo è anche per la mamma e il papà, che vi si rincoglioniscono allo stesso modo. Testuali parole di Paolo Crepè, e difficili da non condividere. E chissà quanto questo rincoglionimento, per dirla con Paolo Crepè, avrà impatto sul voto per le europee. Andrei qua da Alessandra Ghisleri, intervistata alla Stampa, Francesca Paci, quale dice: guardate, tutto il cinema che abbiamo sentito in questo periodo, non lo dice così Alessandra Ghisleri e non lo dice così nemmeno Francesca Paci, sono entrambe due persone molto molto eleganti, però la domanda è: qual è oggi la prima preoccupazione degli italiani? Sempre la stessa: l'economia familiare, la stabilità per programmare la vita. Vale per tutti, per le famiglie mononucleari, per quelle numerose, per i single. L'impossibilità di programmarci la vita ci rende fragili di fronte al futuro, fa paura. E la paura è un ottimo movente per stimolare da una parte o dall'altra e far cambiare idea all'elettorato. Al secondo posto gli italiani mettono la salute, l'impossibilità attuale di arrivare ad accedere a servizi sanitari nella propria regione. Il peso dei giovani, diciamo i giovani, il peso dei giovani. I giovani italiani sono l'8,5%, gli over 50 quasi il 57%. Il peso elettorale è molto diverso. Poi, perché non si fanno politiche per i giovani? Ragazzi, così è. Per intercettare il target qualcuno ha lavorato sul tema della Palestina, ma i giovani in genere votano meno, le donne votano meno, le giovani donne ancora meno. Giovani sempre più scoraggiati, soprattutto quelli poveri, come raccontano Maurizio Franzini e Michele Raitano a pagina 11 di Domani, i quali diciamo riassumono degli elementi che sono piuttosto noti, che però fa sempre bene ricordare, ossia che il contesto familiare e sociale conta moltissimo sul reddito futuro e sull'educazione futura, e anche le speranze dei giovani che vengono da contesti più poveri, e lo dimostra la ricerca presentata da Save the Children nei giorni scorsi, e ci sono i dati qua ad illustrarlo, è bassissima. Il 43,6% di chi viene da condizioni svantaggiate non è sicuro di potersi permettere gli studi universitari, il 26% pensa di dover lavorare prima di finire la scuola. Questo il quadro. Dunque, il voto per le europee. E allora, l'analisi migliore di oggi mi pare senza ombra di dubbio quella di Annalisa Cuzzocrea a pagina 29 della Stampa. Per capire quale sia la posta in gioco, scrive, bisogna partire dall'ipotesi peggiore, che alle elezioni europee, per le quali l'Italia è chiamata a votare domani e domenica, ci sia un'affluenza talmente bassa da far credere ai nemici dell'Europa che le sue democrazie siano ormai fiaccate, esangui, indifese, per dirla con il presidente francese Macron, che l'Unione Europea sia tutt'altro che immortale, per dirla con Martin Wolf, l'ho scritto 3 giorni fa sul Financial Times, che i nazionalismi e gli autoritarismi che la minacciano dall'interno e dall'esterno possano raggiungere infine l'obiettivo, quello di farla svanire. Nel 2014, 5 anni fa, votò in tutta l'Europa poco più del 50% degli aventi diritto. Se si andasse nel 2014 solo il 42,6%, se si andasse verso un esito simile a quello di 10 anni fa, la sfida che l'Europa avrebbe davanti sarebbe ancora più difficile da vincere, e non solo per ragioni di legittimazione internazionale, ma perché sarebbe più difficile per le case politiche che la abitano trovare gli accordi necessari e una composizione che garantisca la forza necessaria a questi tempi di guerre e nuove cortine di ferro. Dunque, il tema è anche come si comporrà dal punto di vista politico questa nuova maggioranza, chi guiderà la prossima Commissione europea. Dunque, con l'ipotesi von der Leyen, e se von der Leyen non fosse designata, e se l'alchimia non reggesse con un'ipotesi di Meloni che la tiene sostanzialmente, o qualche partito di destra, o se peggio ancora non ottenesse la fiducia, si entrerebbe in terra sconosciuta e tutto diventerebbe possibile. Mario Draghi, la suggestione rimane, ma appunto l'Europa si mostrerebbe più che mai debole davanti ai suoi nemici. E c'è spazio su questo anche per Meloni e via dicendo. Una lettura consigliata, ampia, interessante e mi pare molto, molto centrata su quello che è in gioco. Il traffico.
24 mattino.
Ha ragione l'ascoltatore che abbiamo sbagliato la definizione di Paolo Crepè. Sono due cose molto diverse, naturalmente, psicologo e psichiatra. Sono andato sul titolino del Fatto Quotidiano dove c'è scritto lo psicologo, poi all'interno correttamente Virginia Della Sala lo definisce psichiatra. A proposito di Draghi, è un'ipotesi che pare smentita da Guido Crosetto, almeno in questa intervista a pagina 17 del Corriere della Sera, che è un po' l'intervista politicamente più rilevante del giorno. Dice: non credo, perché il presidente della commissione è scelto attraverso un accordo tra stati. Draghi ha avuto un ruolo per quel grandissimo fiuto politico che ha avuto anche Renzi, oltre a Salvini. Penso tra l'altro che Draghi stesso stia benissimo dove sta. Dicevo, intervista politica rilevante perché entra anche, come già dicevamo alle 6:30, sul tema del colpire anche in territorio russo con le armi occidentali. Mi chiedo a cosa serva. Incidono positivamente queste parole sugli esiti della guerra? No, vi rileggo, chiedo scusa per chi era già in ascolto alle 6:30, ma è un po' il cuore, la parte mi sembra più rilevante, perché è un'inusitata durezza con la quale Crosetto nega, cioè un po' più forte rispetto al solito, ecco, mettiamola così. Incidono positivamente queste parole, le parole di chi dice bisogna usare anche le armi italiane in territorio russo, sugli esiti della guerra? No. Favoriscono la pace? No. Spaventano i russi? No. Li irritano? Sì. Così dunque Crosetto, peraltro se anche l'Ucraina volesse usare armi a scopo di attacco non sarebbe esattamente favorita nel farlo sapere ai russi, davvero non capisco chi lo dice. Poi si torna sul tema della segretezza sull'invio di armi e Crosetto ribadisce quello che continua a ribadire da mesi, l'ha fatto anche da questi microfoni, gli dicono: ah, ma come mai c'è segretezza sulle armi? Guardate, c'è, si prevede che io riferisca al COPASIR, il Comitato Parlamentare sulla Sicurezza della Repubblica, esattamente quello che faccio. All'interno di questo comitato ci sono dei parlamentari, poi questi parlamentari devono mantenere il segreto, ma così è, cioè non è che vogliamo mantenere la segretezza noi. A proposito di guerra, prima di andare alla BCE, alla questione della Banca Centrale Europea, il pezzo forse più bello della giornata di oggi, dedicato alle celebrazioni per il D-Day, è quello, mi pare, di Michele Serra nella sua macra, la sua rubrica quotidiana a pagina 32. Dice che le celebrazioni hanno un pregio tutt'altro che di Repubblica, naturalmente, un pregio tutt'altro che secondario e soprattutto non scontato. Si è parlato di quella pagina decisiva della storia come di una carneficina, sicuramente utile a rovesciare le sorti della guerra, ma al prezzo di una inaudita mattanza, tal quale viene descritta con una crudezza a tratti insopportabile nella ricostruzione cinematografica più celebre, quella di Salvate il soldato Ryan. E dice: per quelli della mia generazione le commemorazioni belliche dal Risorgimento in poi sono pervase di stendardi al vento, sciabole sguainate, valor militare. Non ho memoria né alle elementari né alle medie né al liceo di immagini o parole che riportassero la guerra alla sua sostanza materiale, che è quella della morte violenta e dei cadaveri esposti alle mosche. La guerra è fonte secolare di retorica, non si contano i monumenti a generali o militi che grondano baldanze e patriottismo. È un passo avanti questo piegarsi su migliaia di giovani uomini freddati da un proiettile, i più fortunati, o sventrati e riversi nella sabbia, poi ricomposti in quelle distese di uguali che sono i cimiteri militari. La guerra è morte e fanfara, in questo caso la memoria della morte è stata più forte della fanfara, segno di civiltà. Una bella lettura e un bel pezzo, mi pare di poter dire. La Banca Centrale Europea in chiusura di questa rassegna stampa con un po' di letture diverse. La BCE non stupisce, borse in rialzo, il titolo del Sole 24 Ore, un buon pezzo di Moria Longo che ricostruisce anche, sente un po' di operatori e non solo, un po' di dichiarazioni. Ann Catherine Peterson, Chief Investment Strategist di BlackRock, il più grande fondo mondiale: credo che la BCE non taglierà né molto né velocemente. Qualcun altro, come Jörg Kramer, capo economista di Commerzbank, pensa addirittura che la BCE si sia mossa troppo presto, il taglio è prematuro. Ci sono le conseguenze pratiche: per i mutui variabili arriva un risparmio da 15-20 euro al mese. Ci sono le parole di Christine Lagarde: la BCE andrà avanti basandosi sui dati senza vincolarsi a un particolare percorso dei tassi, ne scrive Isabella Bufacchi, corrispondente a Francoforte del Sole 24 Ore. Il prossimo taglio dovrà essere basato su nuovi dati, nuove conferme. Ed è stata rimossa dal testo della decisione di giugno quella frase che in aprile indicava l'orientamento di riduzione della restrizione, quindi appunto un taglio dei tassi progressivo. Sarebbe opportuno ridurre l'attuale livello di restrizione della politica monetaria. Non c'è. Perché? Perché i segnali di inflazione indicano crescita dell'inflazione e quindi così la BCE rallenta un po', no? Scrive Donato Masciandaro, il professor Donato Masciandaro, nella sua rubrica Falchi e Colombe, sempre sul Sole 24 Ore. Allora, l'inflazione attesa è più alta di quella prevista a marzo e l'obiettivo inflazionistico si raggiunge solo nel 26. Ora, occorre ricordare che la BCE ha, dal luglio di 2 anni fa, adottato la strategia delle decisioni volta per volta, sulla base dei dati disponibili. Quindi, di fronte a un peggioramento delle previsioni inflazionistiche, cosa si fa? Si riducono i tassi di interesse. Qual è stata la spiegazione offerta? Nessuna, se non un generico richiamo alla fiducia loro nella strada intrapresa. E qui sorge la seconda domanda: ma qual è la strada intrapresa? Come al solito, nessuna indicazione, ed è quello che lamenta da tempo Masciandaro. Dice: la BCE dovrebbe avere una strategia più chiara. Scrive invece Federico Fubini sul Corriere della Sera: forse però nell'ambiguità di Lagarde su Italia a venire c'è di nuovo più raffinatezza di quanto appaia ai detrattori. Il problema non è solo che l'inflazione dei servizi in area euro si sta rifiutando di scendere, perché nessuno capisce le dinamiche dei prezzi di questi anni, ma soprattutto c'è il rischio che ora l'euro perda quota sul dollaro, rendendo più caro l'import di molte materie prime, perché intanto l'inflazione americana non cala, la Federal Reserve tiene i tassi più alti della BCE e non li tocca. Così, la vaghezza di Lagarde ieri sui tagli futuri serve a proteggere il tasso di cambio dell'euro. Resta probabilissimo che nella BCE si pensi a un nuovo taglio in settembre. Ieri l'euro all'annuncio del taglio ha sbandato per mezz'ora, ma a fine giornata praticamente non si è mosso. Questo è un altro spunto interessante, un'altra visione, insomma, diversa. Segnalo che anche il Financial Times, diciamo, promuove per certi versi la scelta di Lagarde, anche se le voci critiche, come che potete trovare sui giornali italiani, sono molte. Il GR, ci risentiamo subito dopo.